Sì, oggi in questo speciale tocca a voi fare delle domande. Ovviamente mi rivolgo a quelli che hanno fatto un cammino del Divin Volere e che possono fare domande inerenti al nostro cammino, i fratelli nuovi, e se sono, possono ascoltare, poi eventualmente. È chiaro che penso che sia difficile fare domande sul Divin Volere per chi ancora non lo conosce. E allora ecco, vorrei lasciare davvero a voi questo momento, queste domande, queste sottolineature, riflessioni, mi raccomando, che riguardino la Divina Volontà, in modo particolare ovviamente quella che avete sperimentato nella vita, quella che state vivendo, quella che stiamo cercando tutti di vivere, come il Signore ci ha insegnato in tutti questi anni di cammino, e vediamo se possiamo chiarirci ancora un po', illuminarci ancora un po', aiutarci a crescere ancora un po' tutti insieme. Vuoi fare una domanda, Padre Marco?
Allora, è un po' difficile formulare questa domanda, però poiché ci penso da un po' di tempo, ho bisogno proprio di avere discernimento, quello che poi questo cammino che mi accompagna ormai da 7 anni, in cui cerco di vivere ogni giorno in una maniera sempre più profonda, perché ci credo, perché lo sento, perché mi sento proprio che il Signore mi ha dato questo dono e spero di poterlo vivere, insomma, come Lui vuole. La domanda è questa, cioè come noi, cosa dobbiamo fare quando nella nostra vita inaspettatamente magari ci capita un evento a noi oppure a un nostro figlio, nella nostra famiglia, e diciamo sì, accettarlo tutto quanto, offrire a Dio se è una sofferenza, se è una prova, però come capire che questa situazione di vita è voluta dal Signore e diciamo proviene proprio da Lui, perché magari ci vuole dare questa prova che ci fa magari camminare di più verso di Lui e nel suo Fiat. Però ecco, io a volte mi sono data la risposta, lo so, la preghiera è sempre pregare di più per unirsi al Signore e capire quello che è, diciamo, la sua volontà, però alle volte mi viene anche il pensiero che magari quella cosa non è voluta dal Signore, ci è capitata perché proviene proprio dal male, dalle forze del male. Non lo so se questa è una tentazione proprio diabolica, questo pensiero mio, però poiché io ecco voglio cercare di vivere appieno la Divina Volontà, che è difficile, forse non ci arriverò mai, però ci sto provando da 7 anni, e quindi in questi 7 anni sicuramente ho visto dei mutamenti in me, dei cambiamenti, sicuramente insomma la mia vita è cambiata. E oggi quello che diciamo mi aspetto è solo di avere buoni frutti spirituali, non mi aspetto più da niente dalle cose, diciamo, del mondo, non inseguo più quelli che potevano essere i pensieri di un tempo, non ho più i comportamenti di una volta, però io voglio capire appieno quando succede un evento a ognuno di noi se quell'evento è voluto dal Signore. Non lo so se sono stata chiara, che era un po' difficile formulare questa domanda.
Sì, la domanda è chiara. Grazie.
Allora ringraziamo lo Spirito Santo che mi ha fatta, diciamo, esporre in modo chiaro. Grazie.
Vogliamo ricordarci che la Scrittura ci dice: non dite sono tentato dal Signore, perché il Signore non tenta nessuno al male, e quindi questo è un punto fermo. Il male esiste nel mondo perché sappiamo è entrato per l'invidia del diavolo, e quindi c'è. C'è ed è permesso dal Signore, voluto mai, però è permesso dal Signore, e quando le creature vivono in comunione d'amore col Signore, in modo specialissimo poi se tentano di vivere la Divina Volontà, qualsiasi male accolto nella Divina Volontà, nella misura in cui non può essere respinto, naturalmente non accolto perché siamo d'accordo, perché siamo complici, ci mancherebbe altro, cerchiamo di fare tutto il possibile per evitarlo, ma quello che è possibile non è. Allora guardiamo Gesù. Cosa ha fatto Gesù per il male che non poteva evitare? È andato in croce. è vero e ha perdonato. Questo è quello che possiamo fare tutti noi, che dobbiamo fare. Quel male che ci circonda, sul quale possiamo influire umanamente poco, divinamente molto, con la preghiera, col perdono, con l'amore, può essere trasformato nella forza trasformante della divina volontà in bene da Dio, qualunque cosa venga messa da un figlio del divin volere nella divina volontà, con amore, con perdono, con sofferenza, con offerta di sacrificio alla croce di luce, il Signore ha mano libera, diciamo, per trasformarlo in bene. E questo magari non lo vediamo subito, però lo crediamo per fede perché ce l'ha promesso, e poi a volte nel tempo lo vediamo anche. Sei risposta? Sì.
Mi voglio ricollegare al fatto del segno, perché sono in questo cammino da un paio d'anni, 2 o 3 anni, e la mia vita si è trasformata. Voglio dire che sono felice. Non è vero che la felicità non esiste. Basta trovarla nelle piccole cose, proprio nella vita quotidiana. Sono felice del lavoro, sono felice del marito, dei figli, dei suoceri, di tutto. Però io amo il Signore e ho tanta volontà di fare questo cammino.
Scusa se ti interrompo, ma quel però proprio non ci sta, perché se tu sei felice così così è proprio perché ami il Signore.
Solo che avverto, non riesco ad avvertire quel calore quando vado pure in chiesa, quando ricevo l'Eucaristia. Spesso sono fredda e allora mi chiedo, ma sono fredda perché non amo abbastanza il Signore? O perché il Signore vuole che io lo ami senza avere nessuna prova? E quindi penso che sia la seconda.
Cioè, nessuna prova nel senso nessuna... tangibile.
Sì, esatto, certo. Sì, spesso...
Sì. Non c'entra niente col divin volere,
no, mi volevo collegare a
però
dei
comunque
segni.
Sì, sì, il Signore
perché spesso mi chiedo, dico, perché io non ho segni, non ho, però poi mi rispondo,
brava,
perché il Signore vuole che io creda senza avere nessun segno.
Questo è sicuro, il Signore quando vuole, a chi vuole, con la sua libertà, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo la nostra, il Signore la sua. Quando vuole dare dei segni, e sa lui perché è chi li dà, però non sono fondamentali nella vita di fede, assolutamente, e ce l'ha ricordato più volte, vi ricordate quando ha detto non sono i segni, non sono i miracoli, non sono i profumi, non sono le visioni, il segno della grazia. Quando ti lasci scorticare per amor suo, puoi stare tranquillo che il Signore è con te. Questo è un segno fortissimo, certo. Le altre cose sono facoltà del Signore, e nella sua libertà, che lui vede i cuori, che conosce le creature, e quando vuole, di solito è sempre per un motivo, come quando anche il Signore faceva i segni, faceva, che ne so, faceva le guarigioni, non erano fine a se stessi, erano per la conversione. Il Signore mira sempre alla conversione, anche se ti guarisce, il Signore non ha mai detto alle creature ti do la salute, anche se poi è conseguente, diceva, ti do la salvezza, è quella che dobbiamo cercare prima di tutto. La salute poi è dentro nella salvezza, perché il Signore vuole salvare tutta la creatura, però lui dava la salute per dare la salvezza, per dare un segno della sua presenza, sono proprio Dio, allora se ci credi, comportati poi di conseguenza, seguimi, amami, vivi con gioia i miei comandi d'amore.
Pur sentendo questo freddo all'interno.
Bene.
Io volevo chiedere qualcosa un pochino più specifica, nel senso che quest'anno parecchio ho letto e ho cercato di approfondire la preghiera nella Divina Volontà. Ora, leggendo un pochino sia le pubblicazioni di Luisa e sia alcune cose sulle tue ultime, ho capito che una preghiera al Signore molto gradita sono i giri nella divina volontà. Ora, anche se ho intuito qualcosa, avrei proprio bisogno di un approfondimento su questo. Grazie.
Visto che abbiamo alzato il tiro così tanto, mi alzo in piedi, perché l'abbiamo alzato decisamente. Comunque, lo spirito che abbiamo invocato ci aiuterà a comprendere quello che possiamo e quello che vogliamo e quello che vuole darci. Questa preghiera specifica proprio nella divina volontà che è stata insegnata per prima a Luisa Piccarreta, che poi anche noi cerchiamo di vivere, è proprio è la preghiera che deve restituire al Padre la gloria rubata dagli uomini. Il Signore chiede a Luisa e chiede a noi di guardare ogni cosa, la creazione, nello specifico della creazione, le creature, le cose, tutto quello che è stato creato, di guardarlo per restituire a Dio l'amore col quale le cose sono state fatte e sono state fatte per me. Faccio un esempio piccolissimo, proprio guardo il sole, la luna, le stelle, il mare, i fiori e dico: Signore, nella divina volontà, queste cose tu le hai create per me e io attraverso queste cose voglio darti un ricambio d'amore. In tutte queste cose metto il mio amore, le faccio mie nel divin volere, te le offro per rinnovarti la gloria di averle fatte. E poi naturalmente quando si offre gloria a Dio, si rinnova la gloria di Dio, ridonda poi sull'umanità come grazia, come benedizione, come misericordia. E questo è proprio soltanto un piccolo, no? Così. Ora, questa cosa si può fare su tutto e su tutti, su tutto quello che è accaduto. Adesso parlavamo della creazione, poi posso passare a farlo sulla redenzione. Allora faccio mie le pene di Gesù, i suoi passi, e tutto quello che ha fatto nella sua vita terrena, nella divina volontà, lo faccio mio, perché nel divin volere tutto mi appartiene. Allora lo faccio mio e lo offro al Padre per rinnovargli la gloria, per rinnovare il ringraziamento a Gesù, l'adorazione, la benedizione. E tutto questo poi, siccome tutto gira e ritorna sulla terra, sulle creature, poi posso prendere i meriti dei santi, per esempio. Allora penso a ogni gesto buono, di bene fatto da questo santo, da quell'altro, o San Francesco, o tutti i santi, nella divina volontà li faccio miei. Nella divina volontà c'è la virtù risorgitiva, come dice il Signore. Allora quel gesto di bene richiamato da un figlio del divin volere in questo momento rinasce, risorge come un fiore, come nuovo, si moltiplica e viene offerto e moltiplica la gloria del Padre e di questi santi. È una cosa enorme, però è una cosa bellissima ed è una cosa che crediamo per fede, perché il Signore l'ha detto. Luisa poi le ha anche viste, perché i primi giri che ha fatto, siccome appunto quando è ora il Signore dà i segni, perché è quando c'è bisogno, il primo giro Luisa l'ha fatto insieme a Gesù e tutte queste cose le ha viste. E allora era anche semplice, era più semplice. Poi non le faceva vedere più. E lei diventava più difficile, dice, mi sembra di dire una filastrocca, diceva, perché non c'era più la visione. C'era più la visione, però l'aveva avuta, no? E lo viveva per fede, è quello che siamo chiamati a fare noi, no? E allora, non so, fate qualsiasi esempio che vi possa, posso prendere anche tutto il bene che ha fatto Maria Pia, per esempio, nella sua vita, l'ha fatto tanto bene, no? E allora io vado a prendere tutti i gesti di bene che mia cugina ha fatto, e nel divin volere li faccio miei, li offro al Padre per dargli gloria, e naturalmente questo aiuta anche il cammino di santità di lei. E facendo nostro tutta la vita di questo fratello, sorella, se alcuni gesti bene non sono, sono annientati nel fuoco divorante della divina volontà, il male distrutto, il bene esaltato e consegnato sulle mani della Vergine. E questo è bellissimo, no? E questo è... Non so se ho risposto. Aspetta, vorrei chiedere qualcos'altro.
No, volevo dire tutto questo dalla croce, ovviamente. Lo chiedo per me e penso che sia chiarificatore per molti. Cioè, tutto questo dopo che sono in croce col Signore.
Tutto questo se sono nella divina volontà.
Ecco,
e quindi sulla croce di luce.
Ecco, perfetto.
E certo,
va bene.
Certo. E qui mi dai l'occasione per ribadire una piccola cosa, mica tanto piccola, perché tante volte i fratelli dicevano, dicono ancora, non so, prega tu perché la tua preghiera vale di più, e dicevo, no, scusate ragazzi, pregate anche voi perché tutte le preghiere sono ascoltate, il Signore ascolta tutti, e questo è vero. Però è anche vero che parola proprio di Gesù, che ho trovato anche in un messaggio a Luisa, dove diceva la preghiera del figlio del divin volere ha un potere di intercessione immenso, superiore a qualunque altro. E allora questo ce lo dobbiamo dire, perché è proprio vero che non è uguale. Però è anche vero che tutti possiamo diventare, se vogliamo, figli del divin volere. Quindi non è che sia... una cosa per pochi eletti che l'ha deciso qualcun altro che devono essere, no? Il Signore chiama tutti, quindi la chiamata, l'amore, la predilezione del Signore è uguale per tutti, la differenza è la nostra risposta. E quindi più rispondiamo il nostro sì, e dopo averlo risposto lo viviamo, perché non possiamo dire solo sì. Dico di sì e poi vado per la mia strada e faccio le cose mie, no? Dico di sì, è quel sì che non si deve mai fermare. E a questo punto potremmo dare il messaggio, o no? Sì, sei d'accordo?
Sì.
Ecco, allora siccome c'è anche un messaggio che si allaccia qui, adesso ve lo diamo.
Figli del divin volere, quando si genera una vita nuova, condizione essenziale per poterla portare a termine è che il processo di crescita non si interrompa. Ecco perché insisto tanto con voi, perché il vostro respiro nella divina volontà sia continuo, perché un'interruzione nella vita non è prevista. Ogni forma di vita mantiene la sua vita con questo movimento continuo che le è proprio. E questo vale per tutta la creazione, per le cose create, per le creature, e vale in modo specialissimo per i figli del divin volere. Dunque, se volete che questa creatura nuova veda la luce, se volete davvero che questa vita sia compiuta, non perdete il respiro della divina volontà, il respiro, il cibo e il moto. Moto. Continua. All'atto di natura continuato si sostituisce l'atto di volontà continuato.
Mi sembra che questo si colleghi tanto con quello che stavamo dicendo prima, che non basta aver detto il nostro sì, è importante, perché senza il primo sì non si parte, non si fa niente. Il primo sì vuol dire salire sul treno. In questo caso vuol dire accogliere questa vita nuova che il Signore ci vuole dare, e che è appunto la vita nella divina volontà, in maniera così chiara, così esplicita, così incisiva, vorrei dire, come in questo messaggio, forse non ce l'aveva detto mai. Ma è anche vero che dovevamo crescere, il Signore si rivela e ci rivela il cammino poco per volta, adattandosi a noi, alle nostre fatiche, alla nostra necessità di crescere un poco per volta. Infatti, se vi ricordate bene, all'inizio ci diceva: ve lo do in prestito il divin volere, no? Allora la vita non si dà in prestito, no? Però il divin volere ve lo do in prestito per vedere se non lo sciupate, se veramente lo volete, quanto amate, quanto siete disposti a darmi la vostra volontà per avere questo dono immenso. Evidentemente, cammin facendo, siamo stati sempre più disposti. Adesso, molti, secondo quello che il Signore ci dice, questo dono l'hanno avuto, lo possiedono, anche se nessuno di noi è arrivato e il compimento non lo conosciamo, e solo Dio sa a che punto siamo. Qualcuno ogni tanto dice: che punto sto? Non lo so, non so neanche il mio. Mi fido del Signore, continuo a camminare e spero di arrivare dove ci vuole portare, alla meta. Però comunque il dono è stato dato. E allora ci rendiamo conto che questo dono non è soltanto una grazia che arriva e poi magari la perdo e poi la riprendo e poi cado e poi mi rialzo, va bene, tutto questo fa parte del cammino anche cristiano. Però quando diventa una vita nuova, se la vogliamo, faccio un esempio concretissimo che tutti capiscono: se sono incinta e voglio il bambino, non lo posso mettere giù perché adesso mi dà fastidio la pancia che devo fare qualcos'altro. È vero? Me lo devo tenere e vivere qualsiasi momento, qualsiasi faccenda che devo sbrigare col mio bambino, perché se l'interrompo non l'avrò mai. Questo mi sembra molto, molto comprensibile, perché la vita nuova non può interrompersi, altrimenti non cresce più. Mi ricordo un messaggio in cui Gesù ci diceva che rischiavamo di ridurre ad aborto quel Gesù che doveva nascere, vi ricordate? Ecco, allora noi non vogliamo ridurre ad aborto, vogliamo che questa creatura divina che dobbiamo diventare completamente nuova arrivi fino al compimento, e per arrivare al compimento non si può interrompere, altrimenti non si compie, come qua chiaramente ci dice, ma come credo che tutti possiamo comprendere. Una vita nuova, se deve essere generata, deve continuamente avere il respiro. È bellissimo questo, perché riguarda l'universo, tutto l'universo si regge sul fatto che non si interrompe mai il moto, no? Il moto nelle cose e nelle creature, il respiro, il cibo è il moto. Nel caso nostro, il respiro della Divina Volontà, il cibo è tutto la parola di Dio, naturalmente, e la parola specifica della Divina Volontà per noi, che è tutto quello che il Signore ha dato a Luisa e a noi, poi non so se avrà dato anche ad altri, io non li conosco, spero di sì. Quello è il cibo, e il moto, ecco, il moto sono gli atti che facciamo, i gesti che facciamo, le parole che diciamo, e come le relazioni che viviamo, come le viviamo, e questo sicuramente con i nostri fratelli, nella preghiera col Signore, e poi anche quei giri di cui parlavamo prima, perché questo fa parte del moto. Il motto del mio cuore, che vede appunto il fiore, che vede il mare, che vede, e dice: grazie Signore, tu hai fatto questo per me, adesso io nella Divina Volontà lo accolgo, lo faccio mio, è mio, perché Gesù ha detto: tutto quello che è mio è vostro, quindi è mio, e se è mio te lo posso offrire per darti gloria. Questo è questo respiro, il cibo e il moto. E appunto poi si commentava l'atto di natura continuato, perché appunto il piccolino tutto va avanti perché la natura non lo interrompe. Invece nel caso di questa vita nuova, divina, non va avanti così naturalmente, va avanti se noi lo vogliamo. Quindi questo farlo andare avanti dipende dalla nostra volontà, se vogliamo. Se vogliamo continuamente, non se vogliamo oggi e domani non mi sono dimenticato. No, se vogliamo sempre, costantemente, continuamente. Ecco questo, no? Sempre, sempre. E ho messo qui sotto un richiamo del 2006, che anche questo è, si sposa con questo discorso, dove dicevamo: entrare nella Divina Volontà significa entrare in un ambiente nuovo. Un africano al Polo Nord o un eschimese in Africa non sentirebbero una differenza così sostanziale come sente una creatura che esce dalla volontà umana e comincia a respirare la divina. Quanto dovrebbe cambiare un pesce per poter vivere a terra o un uccello per correre nei fondali marini? Il nostro cambiamento è più radicale, ma non lento come quello delle specie che si evolvono attraverso le generazioni. Il nostro avviene tutto nella medesima creatura che dice al suo creatore: Padre, eccomi. E da quel momento, da quell'eccomi, se è stato detto col cuore, se è stato detto con sincerità e purezza di cuore, con la volontà, con l'amore, con la volontà di voler accogliere questo dono immenso che il Signore vuole darci, con la consapevolezza che trasforma totalmente tutta la nostra vita e appunto fa di noi una creatura nuova. Nuova tanto, tanto, ma tanto, ma tanto meglio di quella che può essere oggi, anche se fosse santa. Una creatura oggi, anche santa, non è quella creatura nuova che il Signore vuol fare nella divina volontà. Ho trovato anche un rimando di uno scritto che avevamo l'anno scorso, dove dicevamo, con questa certezza, eravamo sempre collegati col dono, continuiamo a muoversi nel divino volere senza fermarci mai. L'acqua ferma, ristagna e imputridisce. L'onda del mare non si ferma mai. Così noi, così l'onda della nostra vita in Lui sia un atto continuo unito a Lui, atto di mente, di cuore, di gesti e di respiri, da vivere attivamente nella pace, nella speranza e nell'attesa, nella gioia del compimento sempre più vicino. È tutto collegato, no? Con questa. Cari fratelli e sorelle, è una cosa grandiosa. Penso che molti se ne siano resi conto. Ma non è fuori dalla nostra portata. Questa è una tentazione che spesso abbiamo. Qualcuno mi ha chiesto: ma io sono capace? No. Chi è capace? Nessuno di noi è capace. Se uno pensa di essere capace può uscire perché ha sbagliato stanza. Non siamo capaci. Non siamo capaci perché è una cosa da Dio e noi non siamo ancora Dio. Siamo delle creature che il Signore vuol trasformare, vuol fare simili a Lui, quindi creature che devono diventare creature a Dio. Ma non lo siamo, e tantomeno coi nostri mezzi. Coi nostri mezzi, già il Vangelo ci dice, senza di me non potete far nulla, vero? Nulla, non qualche cosa, proprio niente. Possiamo peccare. Quella è l'unica cosa che possiamo fare da soli. Altrimenti, di bene, niente. Ma anche tutto quel bene che possiamo fare con la grazia, e che tanti hanno fatto e sono sempre cose buone, ci mancherebbe altro, però non è la divina volontà, è la grazia che agisce, che senza grazia non si può compiere nessun bene. Allora se si riceve la grazia per poter fare del bene, viene dal Signore, è una cosa bella, è una cosa buona, certo, però la divina volontà non è il ricevere la grazia per poter fare del bene. La divina volontà è diventare quella creatura nuova, completamente ricreata, che non dovrà andare a cercare nessuna grazia, perché il divino volere, nel momento in cui la creatura lo possiede, lo vive, agisce, decide con quello e non con altro, diventa suo. E allora non diventa più neanche difficile, perché il Signore, quando fa la sua volontà, si sente affaticato, schiacciato da qualcuno che vuole imporgli qualcosa, no? Fa fatica, no? No? E così noi, nel momento in cui possediamo la divina volontà, non ce ne sono altre che entrano in campo a discutere che cosa dobbiamo fare. Si agisce, si vive, si decide, si respira, si mangia e ci si muove con quella, perché quella è, quella è. Ecco, non so se con una sola volontà, quella divina. Padre Mario mi sta giustamente aggiustando il tiro, se non fosse chiaro. Si agisce con una sola volontà, quella divina, il che vuol dire poi che non c'è battaglia dentro di noi, che non c'è la divisione dentro di noi, che c'è la pace, che c'è l'armonia, che c'è quella sicurezza di tutto, anche se, ce lo dobbiamo dire perché Pia ce lo ricordava poco fa, anche se siamo sulla croce di luce, no, dalla quale ci guardiamo bene dallo scendere, perché se scendessimo avremmo perso tutto e la creatura non va a compimento. Allora noi sappiamo che accogliamo la fatica, accogliamo le sofferenze della vita, le nostre e quelle degli altri, però le viviamo in un ambiente totalmente nuovo, totalmente ricreato, e se non usciamo da quell'ambiente noi siamo comunque nella gioia, siamo comunque nella pace e abbiamo l'attrezzatura per qualunque necessità, che ce ne sono tante, per noi e per aiutare gli altri. Dobbiamo stare attenti appunto a non uscire dal grembo divino. Ciao Massimo, sì? Aspetta, se no non si sente niente.
Consiste perché incontrando parecchie persone dicono mi sembra un po' difficile entrare in questa volontà, però il suggerimento è questo, leggendo un po' con gli scritti, è quello di dare il posto d'onore a ogni atto della nostra vita, alla volontà del Padre, come in cielo così in terra. Se non diamo il posto d'onore a ogni atto, come facciamo a far entrare? Non è niente, come hai detto tu prima, non è niente difficile, non è che non è alla nostra portata, però dobbiamo dare questo posto d'onore, giusto?
Ma è naturale, perché mi piace, perché così ci ricordiamo che noi figli del divin volere ci alziamo al mattino, invochiamo la divina volontà. Adesso io dico la mia preghiera, poi ognuno di voi dirà la sua, e dico: Gesù, ti amo, divina volontà, vieni a regnare in me, regna nella mia mente, nel mio cuore, nei miei pensieri, nei miei gesti, nelle parole che porgo, negli sguardi che porgo, negli abbracci che porgo, negli aiuti, nelle fatiche, nel lavoro quotidiano che devo fare in casa, in qualsiasi cosa, come tutti i cristiani fanno ogni giorno. Divina volontà, vieni a condurmi, vieni a consigliarmi, vieni a mettermi in fila le cose quando sono anche troppe che non so come farò, ma il Signore lo sa. E questo è l'atto preventivo del mattino per affidarsi. Poi non è finita lì, dice adesso l'ho fatto e vado, no? Poi dopo ci sono tutte le circostanze che ispirano, perché ogni cosa è un motivo per essere ispirati a fare una preghiera, che può essere di lode, che è la più bella.
È quello che stiamo dicendo, l'atto preventivo diventa atto continuato.
Allora scusa un attimo, perché ogni giorno, dovunque posiamo il nostro sguardo, troviamo occasione di preghiera. Preghiera di lode se guardiamo il creato, tutto quello che è stato fatto bene per noi. Di ringraziamento guardando a Cristo, al dono della sua vita e al dono della nostra vita. E di ogni vita che comunque appaia è occasione e speranza di vita eterna, quando agli umani sembra che qualche vita sia inutile, ma che ci sta a fare al mondo qualcuno in certe situazioni. È vero, ecco, ci sta, perché comunque ogni vita è un'occasione, una speranza di vita eterna. Preghiera di benedizione per tutti i figli della luce, spesso nascosti e sconosciuti ai più, che si spendono per il regno di Dio. Preghiera di intercessione guardando tutta quella parte d'umanità nella tenebra, che soffre e fa soffrire pene di inferno in terra. Preghiamo per ogni creatura il cui cuore è noto solo a Dio, in qualunque stato si trovi. Preghiera nel divin volere, dove ogni bene è a disposizione dei figli e può e deve essere speso per invocare il regno della divina volontà, come in cielo così in terra, come dicevamo prima, per offrire gloria a Dio e ottenere misericordia all'umanità. Queste tre cose sono collegate, no? È proprio un cerchio, no? Si invoca il regno, si offre la gloria a Dio e ritorna la misericordia sull'umanità. Tu, un attimo, che c'era qui, mettiti in coda.
Un attimo solo, come diceva adesso Aurora, no? L'atto preventivo diventa atto continuato, diventando atto continuato diventa poi preghiera del girio. Semplice, io dico sempre semplice, però poi alla fine è così. Preghiera del giri, no? Diventa preghiera, ecco che. Quindi questo è.
Mi volevo collegare un momento a quello che aveva detto Maria Pia prima circa la preghiera, no? Quando il Signore ci dice di pulitemi il mondo, è questo quello che intende, cioè pregare per... Non mi è chiaro, veramente volevo essere spiegato meglio da qui, che cosa significa ripulitemi il mondo, portatemi anime, che cosa si intende, noi che cosa dobbiamo fare veramente per assolvere a questo comando del Signore, che poi è un comando, dice, da voi mi aspetto questo.
Mi ricordo la prima volta, sono tanti anni fa, quando il Signore ha detto ripulisci il mondo e restituiscimelo, che io gli ho chiesto, Signore, con quale scopo?
Adesso te lo chiedo io.
Sì, veramente. Poi dopo, quando si è concretizzato il dono della Divina Volontà, la potenza insita nel dono, e allora mi sono resa conto di voglio dare al dono il nome di scopa naturalmente, però mi sono resa conto con quali mezzi, cioè il Signore ti chiede una cosa così enorme e poi che fai? Ti accorgi che sei attrezzata per fare questo e sei attrezzata appunto nella Divina Volontà, e siccome nella Divina Volontà i figli della luce, che già sono i figli di Dio, sono ancora più luce, sono una luce che non è più riflessa, ma è una luce che viene donata, anzi, una luce che si deve donare, che deve essere riflessa su tutti. Allora, la luce di per sé allontana la tenebra, no? E allora se camminiamo in questa luce, se siamo questa luce, perché uno cammina nella luce, ma se uno te la spegne, dove vai? Ma se tu sei luce, perché sei diventato luce attraverso il dono, nella grazia, non certo per nostri meriti e capacità, ce lo diciamo sempre questo, mica che uno si dimentica, se sei diventato luce, tu cammini, ti muovi, ti dirigi, e la tenebra si allontana dalla luce, dove si accende la luce scompare automaticamente la tenebra. Quindi, e poi nella luce, questo è anche bello, nella luce si vede tutto. Allora se c'è da ripulire, chi vuole e chi non vuole, di fronte alla luce è costretto a vedere che cosa c'è da ripulire. Anche se non mi piace, se la stanza va bene così com'è, dico oggi è pulita, ma se mi accendi tutte le belle luci, pulita non è, allora chiappiamo spazzoloni e stracci, perché qui c'è da fare, no? Allora chi vede cosa c'è da ripulire ancora, i casi sono due: o ci sta e ci diamo le pulizie, se non ci sta se ne va, se ne va, e purtroppo si ritira nella sua tenebra, cosa che questo speriamo che non faccia nessuno, però è così che funziona, è così.
Grazie.
Ecco questo. Sì, Michele.
Allora, volevo chiederti, a proposito dell'incontro nel Fiat, quando Gesù ci dice che l'incontro con lui, chi lo incontra non pensa, sconvolto nell'amore, si nasconde in lui e lui si nasconde in lui, in noi. Se ci vuoi approfondire questa cosa secondo la tua esperienza, questo incontro d'amore. E poi collegato a questo ho seguito le domande che sono sul sito e a un certo punto tu hai detto che Gesù ti ha detto non emigrare, cioè non uscire. Se puoi approfondire anche questa esperienza che credo sia collegata alla prima.
L'incontro di Chiamari, tu dici.
Sì.
Questa penso cosa. Che l'abbiate già, vabbè,
sì, no, nel senso che cioè, avendo letto oggi il messaggio di oggi, che c'è un respiro continuo, un moto perpetuo, quindi come concretamente tu fai questa esperienza di sentirti continuamente questa parola di Dio che te lo consegna sempre nuovo e tu lo restituisci.
Sì, mi viene in mente anche un messaggio di Gesù alla Luisa, dove dice che si deve bere dei grossi sorsi di divina volontà, non so se qualcuno di voi l'ha letto, no? E ogni volta che la bevi e ogni volta che la ridai, no? E moltiplichi la vita divina. Guarda, per noi è difficile capire questo, io per prima non è che sono qui a dirvi che ho capito tutto, no? Qualcosina, poco. Sempre tanto meno di quanto ci sarà, però il Signore ci fa capire quel tanto o quel poco necessario comunque per poter continuare, per poter accogliere, per poter vivere. Poi, come ci diceva, più siamo disposti ad amare, a perdonare e purezza di cuore chiediamo, e più Lui si rivela piano piano, non tutto in una volta. Non tutto in una volta, anche perché sempre Gesù diceva potreste perdervi nell'orgoglio del sapere, cosa che non serve a nessuno. Noi non siamo qui per diventare professori, ma per diventare santi nel divin volere, non per acquisire chissà quali nozioni, chissà quali istruzioni, chissà quali cultura, no? Cosa ce ne facciamo? E ci sono anche tante belle cose, per carità, però se non ti portano, se anche le conoscenze, anche belle, anche approfondite, anche interessanti, tutta l'istruzione che vuoi, se non ti porta a destinazione, che te ne fai? Il Signore ci dice, non ho bisogno della vostra cultura, della vostra intelligenza, dei vostri, di niente, solo del vostro sì. Ho bisogno solo del vostro sì, è l'unica cosa senza la quale non può far niente, perché così ha deciso nel rispetto della nostra libertà. Poi tutto il resto c'è a Lui. Che cosa manca al Signore? Ci dà tutto, però quello che non ci può dare è quello che dobbiamo metterci noi, il famoso fiat. Ecco. Il discorso dell'incontro che dicevi prima, sì, è proprio evidente questa cosa, perché chi ha incontrato il Signore veramente non è la stessa persona di prima. Se uno dice ho incontrato il Signore e è ancora come prima, non l'ha incontrato, pensa forse di averlo incontrato, perché ha imparato qualcosa, ha ascoltato delle prediche o magari pure pregato, ma se non ti ha cambiato la vita, ma cambiata tanto, trasformata, questo incontro non c'è stato, perché l'incontro trasforma. È l'incontro di per sé trasformante, non è una cosa che rattoppa come alcune cose nostre umane, non rattoppa, trasforma. Ed è un'esperienza che ognuno deve fare, non è che si possa trapiantare il frutto, come diceva Gesù, si possono solo mettere dei semi, i frutti maturi non si trapiantano, vero? Ecco. E alla banca divina si regalano solo semi, non si regalano cose già compiute, quindi questa è una cosa. Poi tu avevi chiesto qualcos'altro che adesso mi sfugge. La storia
non emigrare,
sì. Quello era il discorso che facevamo, perché se noi vogliamo adesso lo possiamo chiamare in tanti modi. Adesso stamattina, dato che si parlava di questa vita nuova generata, così si parlava del grembo divino, no? Che mi sembra anche tanto più, e in quell'occasione con quei fratelli si è parlato di una stanza che era sempre la casa del padre, abbiamo cambiato nome ma voleva dire la stessa cosa. e ci siamo detti appunto che quello che conta, che è fondamentale, è non muoversi di lì, e non muoversi di lì, abitare lì, perché i problemi ne abbiamo tanti, oggi ne abbiamo uno, domani un altro, di salute, di tutti i tipi, che ognuno ha i suoi, e ci saranno sempre tutta la vita, no? I nostri, quelli degli altri, però quello che è importante è dove abiti, dove abiti, perché se tu abiti in questa casa del Padre, in questo grembo divino, qualunque cosa accada, come dicevamo prima, siamo attrezzati per viverla in pace, per trovare tutto quello che occorre, non che occorre secondo l'umano, che occorre secondo Dio, tutto quello che, di cui abbiamo bisogno, non che pensiamo noi di aver bisogno, quel bisogno che Lui conosce, che noi abbiamo davvero e che è il massimo del bene per noi, quello lo troviamo lì. Allora, il discorso, poi io appunto con quei fratelli stavo raccontando che avevo in mano un'immagine di Gesù e in quel momento stavo facendo un piccolo, non ho fatto tempo a fare il pensiero, l'ho detto, no? Di preoccupazione, e se, no? Ho pensato, non ho fatto tempo ad andare avanti perché il Signore ha detto, che fai, emigri? E mi ha subito redarguita di dire, sta attenta, guarda dove vai, perché se tu fai questo pensiero esci e perdi la pace. Di questo ci accorgiamo subito, no? Se esco da questo grembo divino dove sono in pace, dove sono serena, anche se devo affrontare qualunque cosa, se io esco di lì le cose da affrontare non sono più protette, guidate, eccetera, no? Sono come quei due che sono usciti dall'Eden e di colpo hanno scoperto che c'era il temporale, non l'avevo mai visto prima, e che le belve non erano più amiche perché avevano perso l'amicizia con Dio. Sto parlando di Adamo ed Eva, credo che sia chiaro, no? Cioè, esci e tutto ti diventa nemico, stai, dimori e il nemico è fuori. Questo è tanto importante. Chi ha alzato un dito prima? Dottor Pippo, dica.
Aspetta. Volevo dire, quando tu hai parlato prima di lasciar perdere il sapere, la cultura, è evidente che però, a me dal mio punto di vista, è evidente che è fuori da questo discorso il Vangelo.
No, ma ci mancherebbe altro, no, ma non il Vangelo come cultura.
No, come approfondimento, come nutrimento.
Certo.
Quindi non vorrei che si...
No, hai fatto bene se c'è un malinteso
basta
simile.
Basta dire sì, è tutto è fatto.
No.
Bisogna continuare a nutrirsi.
Il cibo, ne abbiamo parlato adesso.
Perché in questo modo siamo ancora più consapevoli, certo, nel dire il nostro sì.
Ma si capisce il famoso cibo. Scusa.
Anche perché mi sembra che l'abbiamo sempre puntualizzato, no? Neanche nei ritiri. Prima di tutto la parola di Dio.
Certo.
Poi tutto il resto. Quindi non è che. No, perché se qualcuno sente la prima volta dice visto che. Invece è così, no? Cioè, prima di tutto la parola di Dio, perché è lì il fondamento, la sorgente, la base, tutto quello che volete, è lì. Poi il discorso questo qua era l'altro. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Questo è il discorso.
Grazie. Comunque grazie, perché mi dai anche l'occasione di dire un'altra cosa. Il Vangelo, certo, accostato in preghiera, invocando lo Spirito Santo, pregato, perché altrimenti possiamo anche saperlo a memoria, e non aver incontrato il Signore. Questo è importante.
Posso aggiungere una cosa?
Aggiungi.
Cioè, la cosa straordinaria, e credo che sia forse comune a tanti, è che più lo si approfondisce, lo si prega il Vangelo, e più si trovano tracce,
sì,
di divin volete.
Certo.
Questo è il punto fondamentale.
Certo. Il Padre nostro.
No.
Certo, però è veramente importante, perché la parola di Dio non la so, la parola di Dio la prego e quello spirito che l'ha dettata è lo stesso che la legge in me, che me la fa capire, che mi dice che cosa quella parola vuol dire a me oggi. E se invece io la leggo e basta, mi faccio un'istruzione, come dicevamo prima, ma non cammino sulla via della santità, non incontro il Signore, so delle cose, benissimo. Ma...
Allora, sì. Anche in questo c'è il famoso giro, quello che si parlava prima.
Insomma.
È un tutto un darsi e un ricevere.
Allora posso chiedere un po'.
Non avete più il microfono? Scusate, c'è una sorella che ha il microfono e aspetta di parlare.
No, Aurora, io volevo dire questo, che mi è sempre presente da quando facciamo il cammino, oramai da un po' di anni, io e Maurizio assieme. E devo alzarmi? No, va bene così. E praticamente la frase che mi rimane sempre più impressa e che continuamente, e non riesco a seguire.
Tieni il microfono un po'
più distante. E che praticamente quella volta che ci disse o mi date il primo posto o non mi date nessun posto. E allora a volte le mie perplessità sono queste. Io adesso sono una, non so a dirvi l'esperienza che abbiamo vissuto assieme con Maurizio, il nostro figlio, e che viviamo ancora. Però oggi posso dire che sono, come dicevo a Cristina e Sergio, di cui parlavo, che sono nella pace, e quindi tutto ciò, perché mio figlio comunque, nostro figlio, sta vivendo, credo, un momento di riflessione, perché attualmente sta chiuso in casa da un mese e mezzo. Mi riallaccio un poco forse a quello che hai detto tu. Io dicevo che probabilmente le sue esperienze di tenebra, perché comunque è un ragazzo che ha vissuto la discoteca, ha vissuto di tutto e di più, e da quello che lui mi dice si evince che comunque soffre, continua a soffrire. In lui c'è questo combattimento, perché grazie a Dio ha riconosciuto la sua famiglia, noi padre e madre e la sorella, che probabilmente siamo quelli più vicini. Arrivo a dire questo, che sono in pace, come diversamente degli anni addietro, in cui ero non arrabbiata, ma comunque forse volevamo fare qualcosa di diverso.
Per con più difficoltà, non... perché c'era meno la presenza del Signore a darmi questo aiuto.
Allora
io
credo, certo, forse nel nostro, certo, piccolo, nel nostro modo modesto di vivere, però credo che adesso forse lo stiamo facendo realmente. Allora rispondo pure... non ricordo Agnese, scusami il nome, mi dimentico il tuo nome.
Adele,
ho detto Agnese. E qualsiasi cosa ci capita, pure di un figlio, io l'anno scorso non potevo fare altro, annichilita da ciò che è successo, di affidarlo a Nostra Signora, alla nostra mamma, dico.
Ma questo è, Virginia, questo è determinante. Noi quando possiamo agire giustamente nel bene, agiamo. Agiamo con la parola, con i gesti, con la preghiera, con tutto quello che è possibile. Quello che non è possibile a noi è possibile al Signore, che apre le vie nell'impossibile umano. Quando dici non ci stanno strade, non è vero, il Signore ce l'ha, sei tu che non la vedi. Ti ricordi Agar nel deserto che piangeva, ti ha messo là il figlio, adesso possiamo solo morire? E ci stava il pozzo, ma lei non l'aveva visto. L'ha visto quando il Signore gli ha aperto gli occhi, e allora c'era il pozzo, c'era l'acqua, c'era tutto. Un momento prima dove stava quel pozzo non si sa.
Infatti.
È vero?
È vero, sì.
Allora affidata,
solo quello,
affidata al Signore.
Dobbiamo affidare anche.
Certo, perché non vuol dire io non faccio niente la mia parte, mi impegno, ci mancherebbe altro. No, non è un disimpegno, è un impegno fiducioso. Un impegno
totale di abbandono totale. Perché sennò la pace non arriva mai. No,
la pace comunque è un bel segno della presenza del Signore, da non confondere con la quiete. No, ma tanto io sto in pace. No, un momento. La pace del Signore non è il quieto vivere, ce lo siamo detti tante volte, vero? Allora, io sto in pace e mi faccio le cose mie, no? Quella non è la pace del Signore. La pace del Signore è quella che comunque vivo mentre attivamente sono in pace con Dio, con me stesso, con i fratelli, in lotta spietata contro il male. Sempre.
Quello che mi volevo sentire dire.
Sempre.
In
lotta spietata contro il male, sempre. Che non sono le creature, ci ricordiamo, vero?
Lo so. Sono strumenti per.
Chi altro c'era che aveva chiesto? Tu non hai già parlato, aspetta un momento che magari c'è qualcun altro.
Noi alcuni giorni, alcuni mesi fa abbiamo fatto un ritiro sulla memoria. Questo è un grosso dono che ci ha dato il Signore e ci ha consentito di arrivare fin qui. Perché se facciamo un po' caso, noi praticamente abbiamo un percorso. Quindi il nostro Signore è anche retroattivo, non è soltanto. Quando abbiamo intrapreso il cammino, e se ci siamo ricordati del passato, di quante volte è stato con noi e noi non l'abbiamo mai riconosciuto, però nel momento in cui cominciamo a riconoscere quante volte è stato con noi, non facciamo dei passi avanti. Cioè noi camminiamo ricordando. Quindi in questo caso io mi sforzo di ricordare sempre di più di quante volte è stato con me e riconosco che la sua mano mi ha portato ad essere qui oggi. Cioè tutto il percorso nostro adesso facciamo un po' di riflessione, ci accorgiamo di come siamo cambiati. Perché stiamo dando anche valore a quello che noi in passato non avevamo dato valore, non avevamo cominciato magari mai considerato. Adesso ci accorgiamo che quella è la mano del Signore che ci ha guidato ad essere qui tutti quanti quest'oggi. Ognuno di noi ha un percorso. Io adesso ricordo ancora di quando mio padre mi salvò, avevo 3 anni e io stavo annegando perché seguivo lui sott'acqua e lui camminava, si girò e vide che io avevo i capelli biondissimi, non adesso biondissimi, e mi tirò fuori. E adesso io non avevo, ma adesso l'ho ricordato, comincio a ricordare tutte le volte che il Signore è stato con me, tutte le volte che io non ho dato mai peso. E alla fine l'ultimo tassello è stato quello che un giorno ho incontrato la cugina di mia moglie, che era disperata per quanto riguarda la morte del marito eccetera, l'ho trovata e siamo stati a parlare per quasi 2 ore finché non l'ho portata, perché poi contemporaneamente mi arrivò una telefonata di Antonio e disse che Aurora sarebbe arrivata a casa sua e io decisi di portarla con me. Portandola con me a parlare di Aurora, al ritorno abbiamo deciso di creare il gruppo a San Giorgio. E adesso siamo qui abbastanza numerosi, e quindi è praticamente ecco le vie che come ci ha accompagnato. Quindi io penso che la cosa più importante sia proprio questa, ricordare tutte le volte che il Signore è stato con lui e tutte le volte, tutte le cose che avvengono non avvengono mai per caso, ma soltanto perché è un disegno di Dio. Anche le cose negative che noi consideriamo negative, brutte eccetera, hanno un risvolto positivo per chi lo decide lui. L'ha deciso lui.
E quello che dicevamo prima, quello che dicevamo prima. Se deposi messo nelle mani del Signore, lui trasforma. Mi è piaciuto il Signore retroattivo. Questo non l'avevo ancora sentito. Signore retroattivo, sentito. Retroattivo. Sì, molto, moltissimo, molto, sì, sì. Vediamo, c'è ancora qualcuno che magari non ha parlato, che ha qualcosa da chiedere o da sottolineare, non lo so.
Buongiorno.
Allora io vabbè mi sono segnato delle cose ma non leggerò.
Non mi muovo, eppure dovrei saperlo usare il microfono. Niente, probabilmente vabbè mi sono arrivati come al solito degli echi e rimandi di tutte le cose che sono state dette. Probabilmente partirò da quello che può essere definito il primo livello del cammino di rinvolere, nel senso che mi sono arrivate, come penso un po' a tutti, ogni tanto queste grazie, come tu le hai definite, che mi hanno, come dire, squarciato mente e cuore, e mi hanno rifatto, come dire, ripensare, rivedere determinati concetti, come il concetto della libertà, cioè del libero arbitrio. Noi tutti abbiamo il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere davanti alle cose, e abbiamo sempre detto che noi dobbiamo lavorare sulla nostra volontà umana. E niente, questo squarcio che a me è arrivato è quello di leggere la libertà, la volontà umana come dipendenza, cioè dipendenza dalle cose. Cioè noi possiamo scegliere di non essere dipendenti da quelli che possono essere le grandi cose, come la droga, fino ad arrivare al fumo di una sigaretta, dipendenza da un amore sbagliato. Perciò il lavoro, credo, che io provo a fare, è quello appunto di liberarci costantemente da queste dipendenze. E facendo questo lavoro, la sensazione che io ho avuto è quella di sentirsi liberi, cioè di poter finalmente essere, come dire, meravigliosamente vuoti per poter poi accogliere l'amore di Cristo. Cioè io penso che se non si faccia questo lavoro costantemente, cioè se non ci si svuoti da queste dipendenze, cioè la volontà umana è intesa proprio come queste continue dipendenze, probabilmente non c'è poi tanto posto per accogliere l'amore, cioè per accogliere Cristo.
Questo lavoro che tu dici che devi fare, lo devi lasciar fare, perché lo dobbiamo lasciar fare, perché nessuno di noi è capace, come dicevamo prima, di liberarsi di questo, di quello, allora poi arriva l'amore di Cristo. No, se hai cominciato a fare tanto così, l'amore di Cristo è già arrivato. Il sì, in qualche modo gliel'hai detto, gli consenti di liberarti. Dove ti libera? Noi non siamo capaci, Marisa, non siamo capaci, dobbiamo saperlo che non siamo capaci, perché se ci illudiamo di essere capaci, è ancora la nostra volontà che fa delle belle cose, ma quante ne fa, come le fa? Non le fa, ne fa oggi e domani non ce la fa più. Se invece consentiamo l'amore di Cristo che è già lì, che bussa, e dobbiamo solo lasciarlo entrare, entra così come siamo, con tutte quelle brutte cose da buttare fuori, le butta fuori col nostro consenso e ci libera. Allora possiamo sperare di rimanere liberi, di rimanere liberi sempre di più, perché no? E di accogliere la divina volontà. Questo è importante, perché noi vogliamo sempre fare qualcosa di nostro, magari bello, magari importante, magari gratificante, magari interessante, ma è nostro. E Gesù ci dice che il nostro vale poco, e oltre a valer poco è continuamente a rischio, perché quella volontà che dobbiamo consegnare e che invece vuol farci credere di essere utile, e che invece il nostro peggior nemico, perché ci vuole morti, si mette in campo e dice: faccio io, guarda che faccio bene. No, tu non fai niente, state nei piedi della croce, che arriva la divina volontà e fa tutto quello che c'è bisogno di fare, e lo fa meglio, e lo fa per il meglio mio, perché è la prima che guadagna in assoluto è chi riceve, no? Poi dopo, attraverso questo, anche gli altri, perché niente si ferma, non restringerà pochi quello che puoi dare a molti, è vero, il ritiro che avete fatto qui. Ecco, questo volevo, comunque va bene, insomma, di volersi da fare.
Allora, concludiamo adesso con questa preghiera che abbiamo dietro al foglietto, poi ci leghiamo su in chiesa, dove abbiamo il rosario come sempre e la celebrazione della Santa Maria.